Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Benvenuti, ben ritrovati in diretta con la seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna, in una settimana un po' anomala perché si gioca subito, domani sera scende in campo il Parma, oggi la maggior parte della giornata, la settima di questa Serie B, e in fondo ci piace anche così perché non dobbiamo insomma analizzare per tutta la settimana la partita contro la Sampdoria, che qualcuno vede come un bicchiere mezzo vuoto, altri come un bicchiere mezzo pieno. Ovviamente oggi continueremo a parlarne, ma ci proiettiamo già anche alla sfida di domani sera 20:30 al Tardini, c'è Parma-Bari, ovviamente. Radio Cronaca diretta qui su Radio Parma dalle 20:15, una partita interessante. Il Bari non sembra quello dell'anno scorso, ma non sembra neanche quello molle, arrendevole, evanescente che abbiamo eliminato in Coppa Italia. Era una squadra diversa, quella eravamo in piena estate. Sono cambiati poi i valori, è arrivato qualcuno dal mercato, all'epoca anche qualche giocatore era fuori, insomma sarà tutta un'altra partita, ecco, mettiamola così, e vedremo cosa succederà, proveremo a fare così, a fare qualche previsione almeno sulla formazione. Vabbè, penso che scontato il rientro dall'inizio di Estevez e del Prato, meno scontato invece... meno scontata la scelta di Pecchia per gli esterni offensivi. Voi chi mandereste in campo? Ve lo chiedo già così a bruciapelo, prima domanda del pomeriggio. 333-9200-170. Nelle ultime due partite Benedici e Akeman sono partiti come esterni offensivi, potrebbe, con la logica anche del turnover e con tutta l'abbondanza che c'è, potrebbe cambiare Fabio Pecchia, e chissà se rivedremo anche Begic in campo, magari non dal primo minuto, ma a gara in corso, un po' sorprendentemente secondo me non l'ha mandato in campo, meglio, contro la Sampdoria. Ha spiegato Pecchia di aver puntato su Miaila, tra i due era in dubbio, Miaila meglio al tiro, ha detto Pecchia, però occasioni non ne ha avute, e Begic mi sembra uno che anche nello stretto può saltare l'uomo. Mi è rimasto un po' così il rammarico di non averlo visto in campo. Poi vabbè, il Parma il pareggio è riuscito ad acciuffarlo, però secondo me bicchiere mezzo vuoto contro una squadra che è ancora molto fragile, la Sampdoria. Non so se poi in futuro si potenzierà, ma credo che sia destinata un po', almeno un po', a migliorare con la coesione, l'amalgama, se non altro. Però non mi ha fatto una grande impressione. Ripiloghiamo le partite di questa sera. Alle 18:15 si parte con Lecco, Feralpi, Salò, le due neopromosse. In qualche modo almeno una muoverà la classifica, magari tutte e due con un punticino, vedremo. Sempre alle 18:15 Cosenza Cremonese, partita insidiosa per Vasquez e compagni, che poi saranno avversari del Parma domenica prossima allo Zini. Alle 20:30 su Tirol Modena, Reggiana Pisa, Venezia Palermo, il big match, ma sono tutte partite interessanti, le ultime tre che vi ho letto. Ascoli Ternana sempre alle 20:30, c'è anche Spezia Brescia, poi domani Catanzaro Cittadella, Parma Bari e Como Sampdoria. Altro test difficile per la Sampdoria sul campo di un buon Como. Allora, qualche messaggio, vediamo un po', andiamo in ordine di tempo. Giustissime le considerazioni fatte da Chiese Balestrazzi sulla Gazzetta di Parma, facile giocare negli spazi, specie man, ma i veri campioni devono risultare decisivi quando gli spazi si riducono, dice Roberto. Ovviamente cita l'opinione del Parma nella rubrica che esce due giorni dopo la partita sulla Gazzetta. Con il Bari beneficenza terminata, dice Freo, però l'aveva detto anche con la Samp, eh? Speriamo che stavolta sia finita davvero. Allora, Antonio dice, sono sicuro che giocherà parti pilo dall'inizio e sono sicuro che alla lunga si rivelerà l'acquisto migliore. Poi Romano dice, io direi Partipilo e Begic, l'importante è non vedere Miaila, addirittura un Romano arrabbiato contro Miaila. E poi questo è Rino che dice, Begic e Partipilo con Ciolak in mezzo. Ecco, quasi un plebiscito finora per Begic e Partipilo. Ecco, questo radioascoltatore dice, a me invece è rimasto il rammarico di non vedere Ciolak dal primo minuto quando i palloni arrivavano in area. Interessante anche questa lettura. Bisogna dire che Bogni, quando prende palla e si incunea tra le linee avversarie, fa male, però effettivamente tante occasioni, tante palle in area, tanti colpi di testa, magari uno come Ciolak qualcuna di quell'occasione l'avrebbe sfruttata meglio, chi lo sa. Intanto che continuate a scrivermi al 333-9200-170, ci ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Antonello Preiti, che lo ricorderete, è stato dirigente del Parma ormai più di 10 anni fa almeno, oggi ancora nel calcio, insomma è un attento conoscitore di calcio, di tutte le dinamiche, vede partite, conosce i giocatori. La sentiamo quello che ha detto ieri sul Parma intervenendo a Bar Sport.
Antonello Preti, che è responsabile del settore giovanile della Salernitana per 6 anni a Parma come direttore tecnico. Buonasera Antonello.
Buonasera a voi.
Che immagino stia seguendo ancora questo Parma, inevitabilmente, da...
Beh, direi proprio di sì, insomma, credo che non ho perso una partita, se non dal vivo, almeno in TV, le ho viste tutte, insomma.
Se lo aspettava come prima forza del campionato?
Beh sì, anche perché dal mio punto di vista sono 2 o 3 anni che il Parma sta investendo molto sui giovani. Adesso credo che sono cresciuti molto, questo gruppo è molto più autoritario, personalità, più maturo per affrontare un campionato di Serie B da protagonista come è stato questo inizio di stagione.
C'è tanto di Pecchia in questo lavoro, i giovani, quali sono i meriti del tecnico?
Ma sicuramente di aver così trasferito una mentalità vincente in un gruppo giovane. Ma soprattutto credo che anche la buona qualità dei giocatori che la società da 2 o 3 anni a questa parte sta investendo sono cresciuti molto. È chiaro che il tecnico li sta plasmando al meglio, li sta adoperando al meglio, li sta, diciamo così, tirando fuori quelle che sono le qualità non solamente tecniche ma anche da un punto di vista della personalità. E questo è un merito sicuramente della società, ma è un merito soprattutto di un allenatore come Pecchia, che è abituato a vincere questi campionati dopo Verona e dopo Cremona.
Direttore, poi dopo lascio lì nello studio. Quest'estate si è parlato tra questi giovani possibili passaggi in Serie A, alcuni club erano interessati, tra cui anche si parlò della Salernitana, a Simon Somm. È un giocatore pronto già per la Serie A, Somm?
Ma dal mio punto di vista sta dimostrando le sue grandi qualità nel Parma e nel campionato cadetto. Io credo che sia un profilo molto molto interessante, che probabilmente dopo questa ulteriore annata di Serie B credo che sia pronto o a Parma, me lo auguro, in eventuale vittoria finale, o in un'altra società, ma sicuramente parliamo di un giocatore pronto per la categoria superiore.
Preti, buonasera. Una domanda un po' particolare, visto che noi abbiamo fatto, sottoscritto, compreso tante critiche negli anni scorsi agli acquisti del Parma, da Somm, che è appena stato citato, a Koulibaly, a tanti altri, io sono in cima alla lista di questi che hanno criticato. Lei, dalla posizione di direttore sportivo, che ha fatto anche livelli alti di calcio, quando ci sono dei opinionisti, di giornalisti o quant'altro che criticano e poi ci si riesce a prendere una rivincita, cosa si pensa da quel punto, da quella parte?
Ma io credo che sia importante un po' tutto, nel senso che la critica fa anche bene, nel senso che è giusto quando le cose non vanno bene si sappia accettare la critica esterna dai media, dai tifosi, dagli sportivi. Chi fa questo lavoro sa che a volte si rischia molto, soprattutto quando si investe su dei giovani che non sono pronti. Soprattutto il Parma ha investito molto su tanti giovani stranieri, quindi abituarsi a una mentalità nuova in un paese nuovo, in un campionato difficile come quello di Serie B, deve essere brava la società, ma io credo che c'è anche bisogno dell'aiuto dell'ambiente esterno, quindi anche i media devono fare il loro lavoro come i tifosi. Io credo che alla fine, però, dopo alla fine, se è stato investito bene, e credo che il Parma abbia investito bene, si raggiungono anche degli obiettivi e dei risultati. Quindi se c'è stata qualche critica, si fa sempre finti bene. Io non credo che le critiche facciano male a nessuno, insomma, se uno le utilizza in maniera giusta.
Carlo Brugnoli.
Direttore, buonasera.
Buonasera.
Io con lei vorrei fare un giochino. Mettiamo che lei sia il direttore sportivo di una squadra di Serie A in questo momento. Chi prenderebbe del Parma? Un giocatore solo.
Ma guarda, ne prenderei più di qualcuno, però già in una precedente intervista un giocatore che a me piace molto, che è un giovane, ma perché lo conosco bene, perché è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e credo che sia anche il capitano in questo momento del Parma, che del Prato. Senza nulla togliere a tanti gioiellini che probabilmente hanno delle qualità, però Del Prato mi entusiasma perché è un calciatore che è giovane, ma lo vedo già maturo per una categoria superiore e soprattutto fa la felicità di tanti allenatori, perché può fare l'esterno basso, può fare il quinto, può fare il braccetto di centrodestra, può fare l'ultimo. Sono quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe in squadra.
E poi soprattutto direttore italiano, no? Che non guasta.
È italiano, è un ragazzo umile, è un grande lavoratore, è un bergamasco. Sono abituati a lavorare. Io credo che per tanti anni mi auguro che sia il capitano del Parma, come ne ha avuti tanti in precedenza.
Direttore, risvelando un arcano, se non sbaglio fu lei a scoprire Franco Vasquez, secondo me una quindicina d'anni fa nel Belgrano, giusto?
Più o meno sì, credo che siano passati, forse era il 2010, quando avevamo ancora la sede allo stadio e Vasquez era in sede pronto per firmare il contratto, poi dopo la società aveva dei problemi finanziari, il Belgrano era una società controllata, di amministrazione controllata, non se ne fece nulla, il ragazzo prese la valigia e ritornò in Argentina per poi riapprodare subito dopo nel Palermo con Zamparini.
Preiti potrà venire in trasmissione quando meglio crede, perché almeno così mi tiene compagnia nel difendere un grande giocatore come Vasquez, che da queste parti ultimamente qualcuno si è dimenticato dell'aiuto che ci ha dato negli anni scorsi e della qualità del giocatore.
Ma sicuramente è un giocatore come Vasquez è molto importante. Ho avuto modo di vederlo sabato contro l'Ascoli, il Cremonese Ascoli, e ha una qualità straordinaria.
Faceva ancora comodo al Parma?
Ma sai, sono quei giocatori che quando hanno una qualità fanno sempre comodo, al di là di quelle che sono state le scelte del club, non entro nei meriti che non conosco. Conosco però le qualità del giocatore e io credo che o da seconda punta, o da trequartista, o da mezzala, o da falso nove, come ha giocato lo scorso anno con Pecchia, i giocatori di talento sono sempre ben accetti.
Palla in tribuna.
Era Antonello Preiti, insomma un po' lungo lo spezzone, però meritava di essere ascoltato perché è davvero un dirigente che ha un occhio veramente globale sul calcio italiano e non solo. Prima di dare il benvenuto al nostro primo ospite, qualche messaggio che avete inviato nel frattempo. Ampo 60 dice: visti 5 cambi, domani iniziare con Partipilo, Begic e Colak. Oh, sembra un plebiscito, eh. Beppe dice: Coda, che tutti lo davano per finito, sta diventando decisivo a Cremona, suon di gol. A Parma ci avrebbe fatto molto comodo. Beh, ormai tutti gli anni doveva venire, ma quest'anno in realtà sembrava fatta a un certo punto. Poi, vabbè, è andata così, pace. Senza voler insegnare nulla all'allenatore, ma che senso può avere schierare dei buoni crossatori dalle fasce e non avere un attore in mezzo? Ok, Zagaritis è Partipilo sulle fasce, ma allora in mezzo serve Ciola. Che poi Mark dice: mi piacerebbe vedere Bogni e Colak insieme, credo che potrebbero fare come si scriveva una volta i gemelli del gol, vedi Mancini e Vialli. E ultimo, Daniele da Medesano, per il momento dice: quando non si può vincere l'importante è muovere la classifica in B. Domani sera sarà una partita diversa da quest'estate e credo che vedremo Partipilo e Benedicac con Colak dall'inizio. Do il benvenuto, così sentiamo cosa ne pensa, il giornalista vice direttore di StadioTerrini.it, Gianni Barone. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
Tutti, almeno tutti appunto i nostri radioascoltatori, quasi tutti vorrebbero Colak dall'inizio, Partipilo e anche rivedere Begic. Secondo te con chi partirà domani Pecchia davanti? Perché diamo per assodato il ritorno di Estevez e del Prato. I veri dubbi sono davanti, proprio quasi tutti i tre uomini e la punta centrale.
Ma indubbiamente è sempre molto difficile riuscire a azzeccare il pensiero di Pecchia. L'imprevedibilità è la caratteristica migliore finora messa in mostra dal tecnico nel nascondere le formazioni alla vigilia, e soprattutto l'imprevedibilità di vedere sempre qualcosa di nuovo, perché ha proposto un Parma diverso, anche se aveva lo stesso sistema, ma aveva senz'altro qualcosa di diverso contro la Sampdoria, e di sicuro ci sarà qualcosa di diverso anche contro il Bari. Ovviamente riuscire a azzeccare chi giocherà dall'inizio e chi entrerà è sempre molto difficile, ma abbiamo già capito qual è il pensiero e qual è l'idea di Pecchia. Lui non fa un discorso sugli 11 che partono titolari, ha già detto che si gioca in 16, e credo che abbia ragione, perché a volte sono determinanti anche i giocatori che entrano nel secondo tempo. Quindi qualcuno ha detto mancava un giocatore in mezzo per raccogliere i traversoni dalle fasce. Ciola, che forse è l'unico, anche se ancora non lo abbiamo mai visto colpire bene i testi, io non l'ho ancora visto, quindi andiamo su tutto sul nel campo delle ipotesi. Tu mi dicevi di fare dei nomi, io penso che Begic, io l'avrei fatto entrare al posto di Miaglia nel secondo tempo con la Samp.
Anch'io.
Giocatore che Pecchia farebbe giocare dal primo minuto, questo secondo me però potrebbe
accedere. Concordo.
Credo che sia la giornata di Partipilo, essendo lui un barese nato nel settore giovanile del Bari, e che poi ha avuto modo di affermarsi in altre parti. Credo che sia questo, perché ancora il vero Partipilo non l'abbiamo visto, è entrato sempre a partiti in corso, e ancora non dico che non sia adatto al Parma, però ancora non abbiamo potuto vedere qualcuno che riesca ad innescarlo come facevano nella Ternana Palumbo e di Tacchio. Forse Bernabé potrebbe essere l'unico che innesca Partipilo. È stato sempre schierato sulla fascia destra, io lo vedrei anche come trequartista, perché nella parte finale del campionato con la Ternana aveva addirittura giocato come falso 9, perché non giocava il centravanti titolare, quindi è un giocatore offensivo che può dare qualcosa di più. Per il resto io penso che Bonì sarà confermato, e Estevez ritornerà come Del Prato, e sarà l'enigma dove mettere Bernabé, però Pecchia lo ha già in mente, noi cercheremo di capirlo strada facendo.
Gianni, per te bicchiere, facendo un passo indietro, bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno la partita con la il pareggio con la Sampdoria?
Ma per come si sono messe le cose, mezzo pieno, però se andiamo a analizzare tutti gli episodi, quando ti presenti tre volte davanti al portiere e lo grazi, perché in fin dei conti è stato bravissimo Stankovic nella parata su Benedicciak, però con Koulibaly e Circati, soprattutto con Somme, ha avuto dei grossi regali, quindi il rammarico è che una partita che si doveva vincere, anche perché la Sampdoria non ha dimostrato di essere una squadra irresistibile, fortissima, si è arroccata bene dietro, ma non tanto per scelta personale del tecnico Pirlo, perché lo sappiamo che lui non predilige questo tipo di atteggiamento, quanto perché il Parma ha premuto, ha aggredito, un Parma maturo, un Parma disinvolto. Naturalmente quando si vede un partito del genere uscire con un solo punto lascia un po' l'amaro in bocca, la delusione è abbastanza grande, è una partita da vincere, quello non c'è dubbio.
C'è qualcuno in particolare che ti ha deluso? Anzi, ma ti rifaccio perché poi sembra una domanda un po' tendenziosa. Parliamo di Mann. Allora, non ha fatto bene, e quando trova pochi spazi effettivamente fa fatica, questo è ancora quello che gli manca. Bisogna dire che praticamente era francobollato, con raddoppio di marcatura, ha avuto anche pochissimi palloni. Secondo te, in partite così, cosa dobbiamo fare di questo mancia? Come andrebbe utilizzato? Qual è la chiave per renderlo un po' più offensivo? Perché così veramente diventa inoffensivo.
Ecco, il punto è questo. Mann, come tanti altri dell'attacco, sono giocatori molto forti in contropiede, quasi tutti quelli dell'attacco del Parma. Se citiamo Ciola, che l'abbiamo visto poco, tutti gli altri sono giocatori che hanno bisogno di spazio. Lo stesso Somme è un altro giocatore che ha bisogno di spazio per poter esprimere al meglio il suo potenziale. E credo che anche Mann sia uno di questi giocatori. Quindi in partite del genere è sempre molto difficile riuscire a capire cosa fare, come utilizzare giocatori come Mann. Naturalmente quando ci sono gli spazi lui si sa inserire, riesce a saltare l'uomo, ma naturalmente quando c'è da giocare sugli spazi stretti, questo è un punto su cui picchia e è andato molte volte anche nelle conferenze stampa, dobbiamo essere bravi sia nello stretto che in campo aperto. Naturalmente si riferiva alla squadra, ma qua noi ribaltiamo il discorso su Mann deve essere bravo anche a saltare l'uomo, non quando c'ha la possibilità di partire da lontano, ma soprattutto quando ce lo ha di fronte, il famoso uno contro uno da fermo, ma non lo ha e quindi lo dovrebbe avere perché è un giocatore di grandi qualità, però fino a questo momento non l'ha dimostrato. Sarà sempre così, io credo, nel corso di questo campionato. Vedremo un Mann a corrente alternato, giocatore discontinuo che non riuscirà mai a dare quella continuità di gioco che forse tutti si aspettano, ma il tecnico ha altre carte da giocare perché non è l'unico giocatore che può giocare da quella parte, quindi senz'altro saprà ovviare a questo tipo di inconveniente il tecnico.
Domani che Bari troveremo? Te lo chiedo perché tu sei molto molto attento e vigile sul campionato di Serie B. Che squadra vedremo al Tardini?
Ma vedremo la stessa squadra in difesa dello scorso anno e dell'anno prima, perché non è cambiato poco, potrebbe rientrare Di Cesare che ha giocato domenica col Catanzaro e Ricci dovrebbe tornare al posto di Frabotta che è giocatore scuola Juve che non convince mai nessuno, cambia squadra continuamente, quindi anche domenica non è stato uno dei migliori. Per quanto riguarda il centrocampo invece è cambiato qualcosa, è arrivato questo Acampo, è arrivato questo greco Kuzupia che ha segnato due gol e può essere senz'altro uno di quei centrocampisti di inserimento che possono creare qualcosa. Non è il Bari dell'anno scorso, però non è certo una squadra da sottovalutare perché non ha ancora perso una partita e dobbiamo dire che sono ancora sei le squadre che non hanno ancora perso in sei giornate, è veramente tanto, anche se alcune hanno giocato poco come il Brescia, però il Bari ha cambiato qualcosa in avanti, non c'è più che dire, non c'è più Antonucci, quindi giocherà con Nasti e con due giocatori alle spalle e che non si sa se sarà confermato Sipilli, al suo fianco il Esumama ha deluso anche lui, quindi forse Moracchioli. È una squadra imprevedibile, io credo che è sempre molto difficile affrontarlo, in casa il Parma è riuscito anche a batterlo quest'anno, ma in trasferta il Parma senz'altro dovrà cercare di fare la sua partita. È una formazione che comunque sa ribaltare bene anche il gioco, quindi attenzione perché non è una squadra da sottovalutare anche se ancora non ha oliato al meglio i suoi meccanismi.
Stasera c'è Venezia-Palermo, che partita ti aspetti Gianni?
Ma mi aspetto una partita come al solito bloccata da parte di tutte e due le squadre che cercheranno. Il Venezia non è una squadra che fa gioco, anche se naturalmente ha un potenziale offensivo superiore alla media. Esploso quest'anno anche Pierini che l'anno scorso giocava sempre a degli spezzoni di gara, ora è un giocatore che sta dando il suo contributo in quel tridente, a volte un tridente che mette in difficoltà gli avversari, ha un grosso centravanti, ma un grosso centravanti c'è anche il Palermo. Fino a questo momento Brunori non ha ancora espresso niente perché credo che non abbia segnato neanche un gol. E il Palermo è la solita squadra che potrebbe dare il massimo, ma ancora non lo sa esprimere al meglio. Io credo che sarà una partita da pareggio. Lo auguriamo anche per il Parma, così il Parma potrà approfittare per allungare su tutte e due.
Sono d'accordo con te. Gianni Barone, vice direttore di StadioTardini.it, ti ringrazio molto Gianni, sempre precisissime le tue analisi e davvero molto gradite. Grazie Gianni, alla prossima.
Grazie a te, un saluto a tutti. Ciao Alberto.
Insomma, davvero stasera una di quelle partite da non perdere. Luca, messaggio privato, la risposta è sì. Invece io direi adesso di andare in pubblicità perché poi abbiamo altri ospiti, ma vi faccio anche ascoltare poi quello che ha detto ieri un altro grande conoscitore di calcio che era allo stadio al Tardini l'altro pomeriggio, Doriano Tosi, ex DS del Parma della Reggiana e adesso insomma è un osservatore equidistante via di quello che succede in Serie B, lo possiamo definire così, sempre anche lì sempre molto molto utili le sue disamine. Andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra poco.
Palla in tribuna.
La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo. Firma anche tu in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, allora ve l'ho detto, fra poco vi farò ascoltare quello che ha detto Doriano Tosiera Bar Sport, ma adesso do il benvenuto al nostro nuovo ospite di questo pomeriggio che è il presidente dell'AIAC di Parma, l'associazione degli allenatori, Mauro Dall'Aglio. Ciao Mauro, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, ciao Alberto.
Ho visto nell'intervallo, ci siamo salutati nell'intervallo al Tardini di Parma-Sampdoria, quindi non so, così il tuo bilancio finale della partita te lo chiedo adesso. Che Parma hai visto domenica?
Sì, primo tempo un buon Parma, sicuramente. Dopo forse un po' la stanchezza, un po' così, e la voglia di recuperare il risultato così ha fatto sì che magari il secondo tempo sia stato un po' meno bello del primo da parte del Parma, però il risultato secondo me va bene, da prendere va bene.
Sì, l'anno scorso hanno detto in molti, ma sono d'accordo anch'io, queste partite qui, allora non solo non le avremmo pareggiate, ma non avremmo neanche avuto poi tutte quelle occasioni che abbiamo avuto. Ricordo delle partite dove noi non è che avessimo fatto tanto, possesso di palla sterile, contropiede dell'avversario oppure ingenuità e gol e poi non la riprendevi più. Stavolta no. È stata ben diversa, è un Parma, a me sembra veramente un Parma A, più maturo, ma anche anagraficamente, e B, anche più consapevole del suo potenziale, secondo me.
Ma sì, sostanzialmente posso essere d'accordo, è chiaro che la squadra quest'anno è partita bene, sta facendo risultato, ha fatto buone partite, e secondo me deve continuare su questa falsa riga qua. Dopo poi io dico sempre che per avere un giudizio un po' più concreto dobbiamo aspettare le 10, 11, 12, insomma arrivare alla fine di ottobre, primi di novembre, insomma poi dopo lì secondo me saremo un po' più coscienti delle possibilità di questa squadra qua, però chiaramente il potenziale c'è, se i due o tre giocatori che l'anno scorso o l'anno precedente, parlo dei giovani senza far nomi ma facciamo solo i cognomi, due su tutti, Somme e Bonnet, che secondo me, io mi ricordo l'anno scorso c'era gente in tribuna e tutto lo stadio all'uscita, ma questi avevano dei dubbi su questi due ragazzi qua, e invece per adesso i due ragazzi non stanno facendo male, il mister secondo me li sta facendo giocare perché secondo me meritano di giocare, e poi dopo vedremo se il rendimento nel proseguo della stagione del campionato sarà quello che hanno avuto fino adesso, insomma.
Allora Mauro, in tanti rilevano anche addetti ai lavori il fatto che il Parma è una delle squadre favorite e dicono tutti anche perché comunque ha dato continuità alla guida tecnica e non solo il Parma, insomma, ma lo vediamo anche in Serie A, sembra veramente fondamentale il fatto di dare continuità al lavoro di un allenatore. In altre parole, lo dico perché stiamo parlando col presidente degli allenatori di Parma, l'esonero di pancia sembra quanto di più sbagliato possibile, a volte serve, ma il più delle volte mi sembra deleterio. Oggi c'è un livello di preparazione, di meticolosità del calcio, nel quale secondo me, a meno che la strada intrapresa da un allenatore non paia agli occhi della società palesemente sbagliata, mi viene da dire che gli esoneri sono sconsigliabili e da evitare. Poi però in realtà la storia recente anche del campionato di Serie B dice che continuano a essere, l'anno scorso erano ancora tanti, quest'anno già abbiamo cominciato con Ballardini.
Dai, dopo poi non lo so, io sono un po' di parte, infatti, probabilmente, però io sono dell'idea che se te sei un allenatore all'inizio della stagione, te per sapere bene il perché, per come, se ha fatto bene, se ha fatto male, dopo purtroppo contano purtroppo sempre i risultati, purtroppo. E a quel punto lì, sai, magari dopo molti dirigenti dicono continuiamo con questo signore qua, cosa facciamo, e magari si fanno prendere un po' dalla voglia di provare a buttare l'allenatore e vedere se cambiando magari si parla di scossa, di queste robe qua. Io non sono molto, anzi non sono assolutamente d'accordo, te devi andare avanti con la scelta che hai fatto, sia del tecnico che sia della guida tecnica e anche dei calciatori, poi dopo magari alla fine dell'opera, che parlo della fine del campionato, tirare le somme, se hai sbagliato prenderai dei provvedimenti dopo, ma io credo che, non mi ricordo insomma allenatori che sono stati sostituiti e i sostituti che sono arrivati alla fine della storia sono andati meglio nettamente, o qualcuno che era in zona retrocessione, secondo me era processo comunque. Qualcuno che doveva vincere il campionato forse non l'ha vinto, secondo me non è deleterio, secondo me, cambiare allenatore in molti casi è deleterio. Poi dopo, sai, i dirigenti fanno le sue scelte, spesso sono i presidenti che ci mettono i denari e a quel punto lì possiamo accettare anche questo. Io non sono molto d'accordo.
Sì, più delle volte paga l'allenatore perché non si possono, come si diceva una volta, cambiare 22-25 giocatori.
In gergo cambiare 25-30 calciatori, insomma, esatto. 10 calciatori per poter cercare di migliorare la squadra.
Mauro Dall'Aglio, entriamo nel tecnico, guarda, con una domanda di Daniele che dice: nelle partite chiuse, a mio avviso, per creare la superiorità numerica è obbligatorio saltare l'avversario nell'uno contro uno. In questi casi Mann potrebbe essere posizionato a sinistra, dove ha la possibilità di saltare il diretto avversario e andare al cross, quando a destra, in partite chiuse, tende ad andare dentro il campo dove gli spazi sono chiusi. Cosa ne pensi, Mauro?
Ma anche lì è difficile prendersi la misura, perché dopo poi se io sono a sinistra, mancino, naturale, dribblo e vado al cross o al traversone, dopo vediamo se c'è qualche centrocampista che si inserisce, perché con l'attaccante, i due attaccanti soli in area, con le squadre chiuse, è difficile riuscire magari a prevalere nel gioco aereo o cose del genere. E io credo che magari partendo giocando dalla parte col piede sbagliato, come si dice in gergo, magari lui può andare a giocare a muro, a triangolo con l'attaccante centrale, palla a terra, in velocità, potrebbe essere, però bisogna vedere se questi ragazzi qua, ti hai fatto il nome di Mamma, io ci metto anche Mihail, che sulla carta e poi Begi, secondo me, ha anche lui nel suo nelle sue caratteristiche questa qualità qua di saltare l'uomo dell'uno contro uno. E io dico, facciamoglielo fare però l'uno contro uno. Non è sì. Che tutte le volte non possiamo precludere questo. Io, se sei lì che c'è da fare l'uno contro uno e sei nei pressi dell'area avversaria, io credo che lui deve provare. Dopo magari sei volte riesce a saltarlo, sei volte gli prendono la palla e quattro volte salta l'uomo e va in area e crea pericolosità, però dobbiamo sfruttarli. Questi calciatori qua che hanno dribbling, che hanno queste qualità qua, secondo me dobbiamo usarli, e dobbiamo usarli che sia destra o sinistra. Io preferisco dalla parte sbagliata, perché se dopo poi in area, e da quello che si è visto in quelle partite qua, noi non abbiamo un attaccante di peso, un attaccante con caratteristiche di acrobazia, colpo di testa, queste cose qua. Per adesso credo che in rosa non ci sia, a meno che non sia Serpentier, che non sia Ciolac stesso, ma non credo che... Poi bisogna vedere, bisogna farli giocare e vedere.
Certo. Mauro, ultima domanda, ti chiedo cosa ne pensi di Pirlo come allenatore?
Allora, io sono da sempre contrario agli allenatori e pronti via, finiscono di giocare e gli capita di allenare la squadra di adulti, chiamiamoli così, che dopo sia di Serie A, di Serie B, di eccellenza, di promozione, di prima categoria. Io credo che, come in tutte le cose della vita, bisogna fare un po' di, si chiama gavetta, dicono gavetta, io la chiamo, che se le fondamenta, la casa si fa delle fondamenta, e anche l'allenatore che comincia a allenare dovrebbe fare la sua storia partendo dai settori giovanili, poi poco per volta, se vuole andare a allenare gli adulti, arriverà prima o poi a allenare gli adulti anche, però si fa la sua esperienza. Io credo che sia un sacrosanto questo, secondo me.
Sono molto d'accordo con te. Mauro Dall'Aglio, presidente dell'AIAC di Parma, ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Alla prossima, ciao Mauro.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ciao Mauro. Messaggio di Rino che dice, ecco, lui ci detta tutta la formazione per domani, secondo lui, vediamo. Cicci Zola, Del Prato, Osorio, Circati, Ansaldi, Estevez, Hernani, Bogni, Partipilo, Ciolac, Begic. Perfetto, ci sono 11. Questa è la formazione di Rino che mette quindi Partipilo, trequartista centrale o Bogni, non lo so, vediamo. Bogni con Ciolac, anch'io lo dico da tanto, sarei curioso, vediamo, poi magari non funziona. Allora, ve l'ho anticipato, ieri c'era Doriano Tosi, ospite in collegamento telefonico di Bar Sport, è stato nei primi anni 2000 direttore sportivo del Parma Calcio, poi è stato alla Sampdoria, al Torino, sto andando a memoria. Ha chiuso di fatto con la Reggiana. Sentiamo cosa ha detto. Lui era al Tardini a vedere Parma-Samp e ha lasciato un po' delle sue considerazioni. L'ascoltiamo.
Parma che è andato sotto, ha recuperato e si è portato a casa un punto contro la Samp. Che squadra ha visto Doriano Tosi?
Ieri devo dire che ci sono rimasto un po' male per il risultato, ma ho visto una squadra alla Sacchi, soprattutto il primo tempo, intensità, ritmo, facilità di passaggio, due tocchi. Il primo tempo è stato un bel spettacolo. Avevo già visto qualcosa nell'amichevole di agosto contro il Sassuolo di questo tipo, ma ieri veramente pensare alla fine del primo tempo di essere sotto 1-0, lo dicevo lì con alcuni amici, è una cosa incredibile.
Doriano, in estate c'era stata qualche perplessità sulla rosa che stava allestendo il Parma, fermo restando le capacità di Pecchia, che sono emerse esaltando anche questa rosa?
Ma guardate, io l'ultima volta che ho parlato con voi è stato eravamo ai primi di luglio,
esatto.
10 luglio, e si faceva un esame del Parma che era stato e di quello che volevamo che fosse in futuro. Diciamo che la cosa che ho apprezzato di più è stata questa: alla fine dell'opera hanno confermato l'allenatore, che a Parma ultimamente negli ultimi 4 anni non era una cosa così scontata. Hanno mantenuto buona parte della rosa, e questo, al di là della lingua, credo che abbia aiutato molto a quella che mancava al Parma, cioè a un gioco di squadra e a diventare più squadra. perché adesso i giocatori conoscono l'allenatore, soprattutto i suoi principi di gioco, e l'allenatore conosce i giocatori. Quindi questo è già un vantaggio che ritengo è strategico, importante e fondamentale, che ha portato poi alle prestazioni di questo inizio di campionato. Questa credo che sia una delle cose migliori che ha fatto il Parma nella campagna qui.
Luca Romenghi.
Doviano, lo dico col sorriso sulle labbra. Io ero in quella trasmissione assieme a te quando ai primi di luglio, e io ho detto che servivano 6 giocatori, 7, ne sono arrivati 2 e siamo primi in classifica. Tu dicevi che ci eravamo mossi tardi, che eravamo lunghi ancora col mercato, ti ricordi, penso, che ci si muove prima e quant'altro. Evidentemente in questo calcio, almeno del Parma attuale, non ci sono tante regole, non esistono regole vere e proprie. Evidentemente la qualità del lavoro di Pecchia, l'amalgama che tu citavi, ma sicuramente non ce lo si poteva attendere a questi livelli, no?
Beh, io diciamo in quell'occasione ero un po' perplesso per quanto riguarda la punta. E sono un po' perplesso tuttora, ma non tanto per le prestazioni, che non lo so, perché Ciola deve ancora dimostrare, però sono le caratteristiche. Al Parma serve un Lukaku, serve un Petagna, serve un giocatore così in quel tipo di partite come ieri, e non ce l'ha, e quindi questo lo porterà ad avere forse qualche problema. Però quello che è importante è che hanno sostituito l'individualità con un maggior gioco di squadra, con più intensità, con più organizzazione. L'unica cosa che mi permetto un po' di criticare può essere quella di un pressing più organizzato, perché il gol di ieri nasce da un pressing fatto male. Quando viene saltato uno, basta, dopo sono tutti liberi e ognuno va per la sua strada. Lì forse il Parma deve lavorare un po' di più, perché il tipo d'avversario della Sampdoria ne troverà diverse, sì in casa soprattutto, ma anche fuori. Il Parma ormai tutti l'aspettano e poi cercano di ripartire, per cui se tu li devi pressare, ti devi organizzare anche nella pressione. Quando all'inizio del secondo tempo il Parma non aveva più la forza, la resistenza di pressare come ha fatto il primo tempo, abbiamo fatto un bel 20 minuti in cui la Sampdoria respirava bene, palleggiava bene e non riuscivamo a far poco.
Carlo Brugnoli.
Sì, buonasera Tosi. Le volevo chiedere, ma come giudica il livello di questa Serie B? Nel senso, il Parma può essere facilitato da un livello medio-basso, io ritengo, almeno in questo avvio di stagione, della categoria?
Allora, se voi fate il confronto con l'anno scorso, sicuramente il livello è inferiore. Questo è indiscutibile. Voi basta che pensate che l'anno scorso sono retrocesse la Spal, il Brescia e il Benevento, che erano partite con tutte altre obiettivi. E quindi quest'anno invece credo che le cose saranno un po' più razionali nel distribuire le forze. Il Parma, adesso come adesso, mi sembra la squadra più forte di questo campionato.
Palla in tribuna.
Questa la disamina di Doriano Tosi, non so, vabbè, poi adesso oggi non abbiamo tempo, però ci sarà occasione, ma più avanti anche, con più cognizione di causa, di fare paragoni col campionato dell'anno scorso e quello di quest'anno. Quello dell'anno scorso non mi era sembrato un campionato irresistibile nelle zone alte della classifica, onestamente. Questo deve ancora esprimersi, quindi riserviamoci così un po' di tempo, poi noi con voi lo commenteremo e mi interessa anche sapere il vostro parere, ma ripeto, adesso è presto, aspettiamo almeno la prossima pausa. Noi invece di pausa ne facciamo una pubblicitaria per poi tirare fino ovviamente alle 15 nell'ultimo blocco della trasmissione. A tra poco.
Palla in tribuna. Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Il progetto Magici Libri in Castello offrirà il 7-8 ottobre a bambini e ragazzi nella suggestiva fortezza di Bardi l'opportunità di riscoprire dei racconti attraverso la lettura interpretata, dove fiabe animate e animazioni in costume trasformeranno la lettura in un'avventura interattiva. Scopri orari e informazioni al sito www.brucaliffi.it e alle pagine social Brucaliffi Magiche Vacanze. Vi aspettiamo! Progetto gratuito per i bambini fino a esaurimento posti.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre, quindi, scegli Curves. Per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'ospedale Maggiore e in via De Ambris zona San Leonardo, nei pressi dell'Eurotorri.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. E allora, come abbiamo fatto sul finale, soprattutto di stagione dell'anno scorso, usciamo dalla provincia di Parma per andare così a sentire come viene visto il Parma fuori, ma da tifosi parmigiani. Noi andiamo niente meno che alla penisola sorrentina da Giovanni Romano, socio di PPC. Ciao Giovanni.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora Giovanni, ci avevamo lasciati con te la sera di Parma-Cagliari, lasciamo perdere, sì. Passiamo subito al... esatto, al presente, perché questo campionato è iniziato in una certa maniera per il Parma. C'è entusiasmo anche dalle tue parti, tra i pochi ma scelti tifosi parmigiani che ci sono?
Sì, stamattina ho sentito Mario, l'altro socio che con me segue le partite. Parlavamo più o meno e diciamo sì, siamo tutti quanti abbastanza contenti e speranzosi per quest'anno, perché sembra che le cose comincino a girare come si sperava. I giovani cominciano comunque ad essere un po' più presenti a se stessi, alla squadra, e quindi diciamo che tutto quello che forse volevamo troppo presto per ragazzi così giovani adesso si comincia a vedere.
Parma-Samp, bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno per te?
Allora, mezzo pieno, perché gli altri anni l'avremmo perso tranquillamente, a mani basse proprio, cioè non saremmo riusciti a riprenderla. E questa fa parte del carattere che piano piano sta uscendo fuori dalla coesione, da tutte quelle cose che forse noi da tifosi non riusciamo a vedere gli altri anni, o che ci aspettavamo troppo presto, forse per la giovane età dei ragazzi, per il fatto che comunque non tutti parlano la stessa lingua e quindi non si capiscono. Però anche il fatto di aver conservato lo stesso allenatore ha fatto in modo che la squadra continuasse a crescere insieme, che penso sia la cosa che è fondamentale nel progetto che in questo momento il Parma vuole portare avanti.
Ed è un progetto che necessita anche della pazienza dei tifosi. Stiamo, gioco forza, imparando ad averla, perché forse il primo anno di B, con quella parola, quella frase di ribalta, sappiamo come si vince la Serie B. Eravamo tutti scesi dall'A alla B come si scendeva una volta, come il Parma scendeva una volta. Ok, siamo scesi in B disgraziatamente, ma dobbiamo subito tornare in Serie A. Abbiamo capito sulla nostra pelle che la questione questa volta è un po' diversa, e pian piano però, devo dirlo, i risultati, come tu hai detto tra l'altro, si stanno vedendo. Sì. Ma la pazienza a questo punto diventa fondamentale.
Ma a questo punto ci resta solo quella, nel senso di... stiamo ballando, continuiamo a ballare, abbiamo visto quello che possiamo fare piano. Non è come quando siamo risaliti direttamente o quando siamo scesi in B l'ultima volta, e questa volta questi campionati sono diventati un pochettino più complessi, e forse anche perché dietro c'è un progetto diverso. Ieri sera pensavo per esempio alla Cremonese, sì, ok, si è salita, però l'anno dopo si è scesa,
sì,
e quindi noi non dobbiamo e non vogliamo fare un percorso del genere. La riflessione era su coda o non coda, si parlava così con Mario, e alla fine prendere un attaccante come lui che sale e scende A e B non è un attaccante per noi, perché noi non siamo sali e scendi. Quindi è stato più giusto tenersi i propri attaccanti e cercare di farli crescere insieme come Bonny, come Bennett, per poi, non dico poterli conservare sempre, però almeno per avere un inizio poi successivamente con comunque un gruppo già coeso e non perdere la punta appena arrivati in alto.
Da chi ti aspetti qualcosa di importante per la partita di domani sera? Cioè, abbiamo chiesto già inizio trasmissione chi i nostri radioascoltatori pensano o vogliono vedere soprattutto in attacco sulla tre quarti e prima punta. Quindi ti chiedo, è un po' la stessa domanda, cioè da chi ti aspetti qualcosa di importante, ma anche chi pensi che giocherà o chi vorresti che giocasse domani davanti?
Allora, io preferisco, diciamo, quando gioca Bennett.
Sì.
Anche se normalmente non è mai centrale. E vorrei vedere Colac al primo minuto, perché sì, Bonny. Però Bonny messo nel secondo tempo potrebbe essere meglio, perché è molto fisico e molto forte, con la squadra stanca avversaria già a inizio partita se ne tira 2-3 dietro, quindi immagino con una linea difensiva più stanca, con la sua forza, con la sua, diciamo, esplosività, potrebbe fare un qualcosina in più.
Sì, è vero, in effetti probabilmente qualcuno lo diceva, Čolak ad esempio è meglio forse quando la difesa è schierata più che non negli spazi,
sì.
Bonny invece, come dici tu, assolutamente. Parti Pilo, qualcuno lo vuole titolare, tu come lo vedresti domani?
Io penso che può tranquillamente partire dalla panchina, perché comunque ogni volta che è entrato ha dato quasi subito quell'impronta, però è forse anche legato al fatto di entrare in partita in corsa con gli altri che sono ancora che sono già un po' più stanchi. Uh-huh. Io vorrei vedere Di Chiara dall'inizio, devo dire la verità.
Non è detto che non sia così, anche perché Zagariti si è speso molto, potrebbe esserci un po' di turnover e quindi potrebbe anche essere la volta di dichiarare dall'inizio. Anche nel calcio di oggi devo dire che gli innesti dei nuovi sono sempre molto cauti. Nel calcio di oggi c'è un'esperienza invece che continua, almeno nel Parma di oggi, che è quella di PPC, Parma Partecipazioni Calcistiche. So che siete arrivati a 900 soci, non è poco, Giovanni.
Abbiamo superato i 900 soci, sì.
Complimenti.
Grazie.
Insomma, è una bella realtà questa. Tu sei uno quasi della prima ora, se non sbaglio.
Diciamo, quasi. No, quasi.
Vabbè, meglio non ancora. Vuol dire che...
Sì. L'entusiasmo che mi è venuto vedendo è quello che loro fanno e seguendolo e poi diventando forse successivamente.
Avrai anche, immagino che ti sarai anche speso per coinvolgerne qualcun altro, conoscendoti.
Sì. I tifosi del Parma che conosco in zona li ho presi tutti. ne ho beccato uno anche a Frosinone, quando siamo andati a Frosinone lo scorso anno, la partita più fantastica che ho fatto da vedere. Veramente, veramente bellissimo.
Che trasferte hai quest'anno lì vicino, Giovanni?
Nessuna.
Non c'è più neanche il Benevento.
Esatto, la più vicina è Bari. L'anno scorso andammo, era meglio che ci stavamo a casa.
Sì.
Però... neanche il tempo di sederci, 1, 2, 3, ok, 4, va bene, arrivederci.
Sì, sì, l'anno
però
scorso. L'anno
quest'anno
scorso
è un po' duretta come... No, ma io conto di farmi l'ultima di campionato fuori casa.
Quella benissimo, che tutti sappiamo dove, quando,
no,
come,
non
perché... Chissà,
ricordo,
chissà,
pensavo di fare l'ultimo.
Potrebbe avere già dei contenuti o no, o esprimere davvero
sarebbe
quello...
Sarebbe bello sarebbe bello già andare lì.
Sì, sono d'accordo, va bene, adesso tanto bando ogni scaramanzia, sarebbe bello già andare lì come immaginiamo, perché pensano a andare lì con tutto da giocare, io non so se le coronarie di qualcuno potrebbero reggere, le mie comprese.
Sono d'accordo, è una cosa facilissima.
In chiusura, un flash, mi dai anche un tuo giudizio sul Napoli, visto che un occhio lo butti sempre, cosa sta succedendo?
diciamo che era un po' difficile ripetere quello che si era creato lo scorso anno.
Sì.
E lo scorso anno è un po' come il nostro di questo. C'era già uno strascico della stagione precedente in cui si era creato un gruppo. Un gruppo poi epurato da quelli che erano i personaggi che potevano dare un po' più fastidio. Spalletti conosceva le dinamiche, conosceva i giocatori, sapeva dove andare a intervenire. E diciamo che adesso è un pochettino più complicato, è cambiato il modo di giocare, è cambiato l'allenatore, e forse qualcuno si è montato anche un po' la testa. E quindi diciamo che forse è più una questione di carattere. Io penso che lo spogliatoio ora come se ora sia abbastanza spaccato. Basta vedere un po' come quando i giocatori sono usciti dal campo non contentissimi e non l'hanno mandato a dire al proprio allenatore. Quindi io penso che dovrebbero prima un attimo sistemare questi che sono degli aspetti anche abbastanza importanti per cercare, perché poi alla fine a parte Kim la squadra è quella, non c'è tanta differenza.
No, infatti,
il gioco è cambiato, ma è anche forse un po' tra di loro che è successo qualcosa.
Vedremo, ma noi vedremo soprattutto il Parma.
Ma non ci frega.
Esatto, ci interessa. Ma speriamo che ci interessi l'anno prossimo capire come andrà il Napoli per affrontarlo.
Sì.
Giovanni Romano, tifoso da Piano di Sorrento, giusto?
Sono andato in modo.
Piano di Sorrento, socio PPC. Grazie mille per essere stato con noi, Giovanni. Ciao, buon proseguimento.
Ciao,
e buona partita per domani.
A tutti.
Ciao Giovanni, grazie. Grazie a voi per averci seguito. Grazie a Simonetta Colligni in regia. Domani c'è la partita alle 20.30, diretta 20.15, ma ovviamente c'è anche Palla in Tribuna domani, come sempre poco dopo le 14. Grazie a tutti, buon pomeriggio.